L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
La Lazio si riprende il quarto posto battendo 2-1 il Cagliari in una giornata nella quale si è scatenato di tutto sul mercato. Probabilmente si è visto raramente un mercato di gennaio con così tante operazioni, tante correzioni di rotta, anche tattiche in alcuni casi da parte di tante squadre, quindi altro che mercato di riparazioni, mi sembra sia stato un vero e proprio mercato di ricostruzione in alcuni casi, laddove invece c'era una squadra come il Napoli che aspettava di trovare il nome giusto per sostituire l'unico grande partente, Kvaratskhelia. Anche qui un'anomalia perdere un giocatore di questa portata a stagione in corso per una squadra che lotta per lo scudetto. La sostituzione non è arrivata, nel senso che è arrivato il giocatore, ma è Noah Okafor, salutato anche dal presidente De Laurentiis con il consueto post sui social, ma con tanta perplessità da parte dei tifosi del Napoli che si aspettavano un colpo più importante. Evidentemente il mercato ha riservato solo questo aspetto, ma chissà che magari Conte non possa valorizzare al meglio un giocatore non valorizzato dal Milan. Il Milan sì che ha fatto un grande mercato, e allora non ve lo devo raccontare io, perché ve lo faccio raccontare da chi vive, racconta e mangia di mercato. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, voliamo da Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Che mercato, sei stanco Luca? È stato un gennaio intenso.
Sì, assolutamente, è stato un mercato intenso che ha visto protagoniste tutte le squadre di Serie A, comprese anche quelle di vertice. Ci sono state tante operazioni, è stato un mercato, se vuoi, anche degli italiani, perché è tornato anche l'interesse verso gli italiani, visto che ci sono state tante trattative che poi sono andate a buon fine, alcune altre, tipo Musso no, ma che hanno coinvolto talenti del nostro paese, quindi questo è un buon segnale secondo me anche per il futuro della nazionale, il lavoro che sta facendo Luciano Spalletti. È stato un mercato che ha vissuto di grandi emozioni, anche se vuoi di delusioni, no? Come raccontavi te, rispetto alle aspettative che magari si erano create. È stato un mercato difficile per le squadre, perché il mercato di gennaio è sempre molto difficile, soprattutto per chi aveva la necessità o l'urgenza di dover cambiare. È stato un mercato che ancora una volta ha in qualche modo sottolineato come la qualità dell'esperienza possa fare la differenza, perché ancora una volta c'è il timbro di Pantaleo Corvino su questo mercato, soprattutto per quanto riguarda le cessioni.
Eh sì, Gondorgu in particolare, ma io ti voglio portare da chi ha avuto probabilmente il voto più alto di questa campagna acquisti di riparazione, che più di riparazione è stata ricostruzione, il Milan, perché già con Kyle Walker sostituisce l'errore, se vogliamo chiamarlo così, tra virgolette, tra molte virgolette, Emerson Royale, che però poi dopo è rimasto comunque al Milan. Poi si è arrivati a ristrutturare totalmente il reparto offensivo, mancava un attaccante, Morata non era esattamente quello che serviva, allora via Morata che va al Galatasaray, arriva Gimenez, ma il colpo a sorpresa per impreziosire ancora di più l'attacco è João Félix, laddove però c'è comunque un Leao su quella stessa verticale che già qualche problema lo sta creando, magari può essere uno stimolo come lo è stato con Lumani per Vlahovic, ma poi ci andiamo dopo in quell'altro campo. È un mercato che ci ha raccontato cosa del Milan e come trasforma il Milan?
Allora, intanto, per rimanere sul Milan, è stato un mercato, come dicevi te, di rivoluzione. Di presa di coscienza, probabilmente, che le scelte che erano state operate nel recente passato non sono state delle scelte consone a quello che era il progetto del Milan, che avevano in testa dirigenti. C'è stato un cambio di allenatori, sono almeno due squadre che hanno di vertice, che hanno rivoluzionato e hanno messo in discussione il proprio operato recente. Uno è il Milan e l'altro è la Roma. I primi quattro acquisti della Roma di quest'estate di Ghisolfi sono stati ceduti a gennaio. Ryan, Dal, Lefe e Hermoso. E sono arrivati altri giocatori che sicuramente contribuiranno a far la Roma più solida, ma il mercato invernale, il mercato estivo della Roma, sulle a parte, che però non sta trovando spazio, è evidente che anche qui con il cambio d'allenatore è stato bocciato. Questo è un dato di fatto, come è stato bocciato quello del Milan, che certamente ha fatto il mercato più interessante, più curioso, quello che ha più aspettative. Gimenez, che è un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Morata, João Félix è un talento che ha espresso la propria qualità soltanto a sprazzi all'interno della sua carriera, e tutti si augurano naturalmente che almeno possa tornare quel giocatore che valeva i 125 milioni di euro con cui è passato all'Atletico Madrid, ti ricorderai, insomma, sì, no? È stata una delle operazioni record in quel periodo. Kyle Walker ha portato esperienza, già l'ha fatta vedere al derby, e poi ci sono stati dei cambiamenti determinati anche dal nuovo allenatore, che ha portato un trofeo, che ha portato una grinta sicuramente che al Milan più recente non si vedeva, ma che ha portato anche delle incomprensioni e dei contrasti, perché Calabria e Bennacer, anche lo stesso Morata, probabilmente se ne vanno perché non si sentivano più al centro del progetto del Milan. E il Milan poi va a prendere anche Sottil e Bondò, quindi è stato un mercato molto corposo. 5 giocatori nel mercato di gennaio di questa caratura obiettivamente da tempo non si vedevano. Il Milan è stato coraggioso, è stato anche molto determinato, perché a un certo punto sembrava che la trattativa per Jimenez del Feyenoord dovesse arenarsi. Il Feyenoord aveva alzato un muro molto alto, c'era stato l'inconveniente fra virgolette anche del sorteggio dei playoff di Champions League, che vede proprio contro Milan e Feyenoord. Feyenoord già aveva resistito alla corte della Juventus per Ancsco. Insomma, il Milan è stato molto determinato, poi ha voluto osare andando a prendere e chiudere con João Félix, ha continuato a lavorare nell'ultimo giorno di mercato fino all'ultimo minuto, perché Bondò ieri sera ha firmato alle 10 di sera, no? A 2 ore dalla fine del mercato, sì. Addirittura Sottile è arrivata dopo, quindi è stato un Milan molto dinamico, che ha provato durante tutto il mercato a prendere i giocatori, perché ci sono state anche delle porte chiuse, perché poi nel mercato succede anche questo. Vedi Billing che poi è andato a Napoli, vedi Rashford che ha preferito dire di no al Milan, e il Milan non l'aveva seguito. Però è stato un Milan molto frizzante in questo mercato di gennaio, è stato un Milan che ha provato veramente a cambiare pelle. Milan è la squadra che certamente ha cambiato di più e che spera di avere dei benefici importanti dal mercato, in virtù del fatto che obiettivamente in classifica c'è un ritardo che il Milan ha la necessità, la voglia di andare a colmare.
Ristrutturazione totale del Milan, riparazione importante della Juventus, no? Servivano almeno 3 difensori e sono arrivati, Costa, è arrivato Veiga ed è arrivato poi alla fine Kelly. Serviva un attaccante, ma questo serviva probabilmente già dall'inizio, e la riparazione qui è arrivata con Kolumani, 3 gol nelle prime 2 partite apparizioni con la Juventus, non succedeva dai tempi di Tevez 2012, quindi impatto sicuramente positivo. Però quei 3 dietro sono un po' il punto interrogativo che la Juve deve svelare, perché non sono quei grandi nomi. Allora ti chiedo intanto cosa c'è dietro il mancato arrivo di Danzo, sicuramente la formula, immagino, il LAN voleva cederlo a titolo definitivo anche con un prestito ma con obbligo, la Juventus immagino che quell'obbligo non ce lo voleva mettere, perché non voleva mettere quell'obbligo, e questi 3 acquisti della Juventus sono acquisti all'aggiunto, li possiamo chiamarli così? Quindi da valutare nel tempo.
Sì, sono acquisti, sicuramente sono acquisti di giuntoli.
Sì, questo è poco ma sicuro.
E su questo non c'è dubbio. La Juventus ha fatto un mercato, come raccontavi tu, di emergenze. La Juventus aveva bisogno di sistemare la difesa e l'attacco. La Juventus è andata a completare la rosa in virtù del fatto che c'erano dei buchi lasciati dagli infortuni. 3 infortuni gravi nella Juventus: Milik, Bremer, Cabal. E la Juventus ha fatto 4 acquisti. Il quarto è Antonio Costa, lo metto come quarto perché c'era stata e c'è stata e ci sarà magari ancora la possibilità che il Manchester City possa andare sul cambiaso, a questo punto chiaramente dalla prossima estate, ma intanto ti cauteli andando a prendere un giocatore che pensi possa avere un margine di crescita importante. Non è stato un mercato facile, lo dicevamo per il Napoli, lo dicevamo per le altre, per il Milan, non lo è stato anche per la Juventus, che ha cercato in maniera anche incessante un grande difensore da poter anche comprare per investire. La Juventus ha cercato Ancsco, ha cercato Araujo soprattutto, per andare a fare un investimento che probabilmente farà nella finestra estiva, ma non si sono incastrate le cose. Oggi andare a comprare a gennaio è molto complicato, rischi di dover pagare almeno un 20% in più il cartellino del giocatore, perché se vado a prendere un giocatore importante la squadra che lo cede non ha voglia di cederlo, quindi la devi ingolosire con un'offerta molto alta. La Juventus ci ha provato per la prima metà del mercato, dal 20 di gennaio in poi ha capito che le situazioni non si incastravano e quindi è andata a prendere dei giocatori che potessero tamponare l'emergenza. Kelly è un giocatore che per esempio Giunto riconosce molto bene, lo avrebbe voluto prendere anche a Napoli, lo seguiva da quando era direttore sportivo del Napoli, lo avrebbe voluto prendere in prestito, e poi alla fine l'emergenza ti porta anche a dover cambiare le tue strategie e le formule, e quindi da qui anche la cessione di Fagioli, che di fatto utilizza la stessa formula di Kelly, prestito sì, con obbligo di riscatto, e più o meno siamo sulla stessa ordine di grandezza di valore, di cifre. E Colomoni, che è diventato sicuramente il colpo, almeno a livello di valore di giocatore, forse più importante che ha fatto la Serie A, no?
Sì.
E arriva in prestito, grande concorrenza internazionale, la Juventus non solo ha messo soldi veri in questa operazione, perché è un'operazione che in sei mesi costa una quindicina di milioni di euro, ma la Juventus doveva mettere al sicuro la qualificazione al Champions League, mettere più al sicuro possibile, perché poi non si sa mai quello che succede, però la qualificazione al Champions League per il prossimo anno, che diventa l'obiettivo minimo dei bianconeri per questa stagione. E lì la Juventus è stata particolarmente efficace, perché la concorrenza su Colomoni, come puoi immaginare, era molto alta. Anche il Milan aveva provato a prendere Colomoni,
sì,
in prestito. Per quanto riguarda i difensori, due obiettivamente sono delle scommesse, no? Una in prestito, l'altro abbiamo appena parlato di Costa. Kelly è un giocatore con più garanzie, che può rimanere nella rosa della Juventus, anzi certamente rimarrà nella rosa della Juventus anche nelle prossime stagioni, ma non è quel crack che la Juventus aveva avuto intenzione di prendere, ma c'è bisogno di un difensore affidabile, e Kelly sicuramente è un difensore affidabile. Di sicuro la Juventus oggi deve mettere in sicurezza, come abbiamo detto, il progetto tecnico di Motta, perché in questo momento sta vivendo un periodo di involuzione. A mio avviso è vero che bisogna dare le responsabilità a tutti, però è anche vero, bisogna sottolinearlo, che gli infortuni non possono non avere un peso all'interno di questo percorso che la Juventus sta vivendo, e quindi adesso magari con questo tampone riesce a risollevarsi un po'.
Certo, su Kelly veramente bisogna capire se è stato un'operazione alla Giuntoli oltre che di Giuntoli, perché era stato preso dalla sua vecchia squadra ormai a zero in estate, dopo una stagione in cui ha giocato praticamente zero, cioè una sola apparizione nella Serie B inglese, e quindi diciamo è una bella scommessa che sono molto curioso di vedere e di valutare. Parlavi di Fagioli, e ti porto nell'altra squadra che ha fatto un mercato molto di ristrutturazione / tamponamento di alcune situazioni, che è la Fiorentina. Arriva Folo Ruscio, che va di fatto a sostituire Bove, Shernur, Zaniolo, che non è stato valorizzato da Gasperini, chissà se magari Gasperini non è riuscito a trovare la quadra con lui, quindi va alla Fiorentina, ritorna praticamente a casa Niccolò Fagioli, insomma, con qualche partenza anche importante, Caiode, Quame, Valentini, insomma è una Fiorentina che anche ha voluto ristrutturare tutto. Mercato fatto per aiutare Palladino o anche in ottica futura, qualora ci fosse un avvicendamento in panchina?
No, l'avvicendamento io neanche lo prendo in considerazione, perché le difficoltà fanno parte del percorso. La Fiorentina ha voluto migliorare ulteriormente la rosa, lo ha fatto con tanti italiani, ha tenuto stretto su Comuzzo, ha tenuto molto alta la valutazione, facendo di fatto recedere il Napoli. Ha preso dei giocatori forti, di talento, che hanno bisogno di rilanciarsi. Zaniolo ha bisogno di rilanciarsi, Fagioli ha bisogno di rilanciarsi, Ndur ha bisogno di farsi vedere, perché altro talento italiano che è andato via, anzi di fatto in Italia non c'è mai stato, e che adesso ha l'opportunità di farsi vedere. La Fiorentina ha fatto un mercato per cercare di migliorare qualitativamente la rosa e per cercare di dare a suo allenatore attuale, Pablo Mari, credo che sia l'emblema,
sì,
una rosa più profonda, in grado di poter sopperire anche a dei cali di forma. Colpani è stato uno dei giocatori più utilizzati, per esempio, da Palladino in questa prima parte di stagione, ma aveva un po' la lingua di fuori, ma perché non c'erano ricambi, bisognava andare a sostituire Bove con il problema che ha avuto, bisognava mettere dei giocatori forti in grado di poter creare delle alternative e alzare la qualità media della squadra, e quindi dell'allenamento, e quindi della competitività interna, che questo aiuta soprattutto quando hai più competizioni aperte. E la Fiorentina ha cercato di fare questo in questo mercato, aveva anche la disponibilità economica per fare un grande colpo, è stata, come sai, molto vicina a prendere Luis Enrique, poi ha preferito i soldi della Russia piuttosto che un'esperienza formativa in Italia, e secondo me quando succedono queste cose forse il rammarico va un po' a scemare, no? Anche perché poi la Fiorentina sarà molto brava a trovare delle soluzioni alternative, ed è un mercato molto interessante quello della Fiorentina, perché evidentemente c'è una progettualità dietro che immagino possa dare i propri frutti. Quando c'è un disegno è sempre più facile poter continuare a camminare lungo la stessa strada.
Ci si è regalati anche un'anomalia in questo calciomercato invernale, quindi tanto per non farsi mancare nulla, perché l'Inter prende Zaleschi, lo fa giocare, assist per il gol del pareggio nel derby e poi le visite mediche.
Sì, in realtà era di un'età sportiva al Cone, assolutamente strano.
No, sempre.
L'Inter di fare il possibile per averla a disposizione. Devo dirti la verità, quando è uscita questa notizia, insomma, no, sul fatto che l'Inter stava cercando di sbrigarsi per far arrivare il tesseramento di Zaleschi in tempo utile per il derby, dentro di me pensavo, ma quando gioca Zaleschi? Non ha fatto neanche un allenamento, magari quando è arrivata la Pinetina, che erano ormai le 10 di sera, non ha neanche conosciuto tutti i compagni, no?
Certo.
Invece non solo è stato mandato in panchina, è stato mandato in campo ed è stato anche protagonista. A testimonianza, insomma, che al di là del fatto che è arrivato a posto di un giocatore che di fatto non aveva mai giocato, l'Inter ha scelto con oculatezza l'unico rinforzo di questa campagna invernale, e adesso ci sarà la possibilità eventualmente per l'Inter di riscattarlo. Io penso che già dopo il derby abbiano deciso, no?
Sì, beh, un'idea se la sono fatta, dai.
Infatti il fatto che ha avuto Zaleschi, al di là dell'assist, è entrato proprio con il piglio giusto, sì, come se fosse un compagno di squadra dei suoi nuovi compagni nerazzurri da tempo, invece che è veramente arrivato neanche 24 ore prima. Si è arrivato meno di 24 ore dalla partita. Alla
Piano, sì, sì. Senti, poi invece proviamo a entrare nell'io più intimo di Antonio Conte. Allora, tu sei comunque primo in classifica, hai sfiorato anche l'allungo, perché poi al 92esimo ti riprende, certo, la Roma. Aperta e chiusa parentesi, secondo me ha commesso un errore alla Motta in quella partita. Ti ricordi quando Motta tolse Vlahovic nella Supercoppa contro il Milan, la Juve si abbassò, il Milan poi trovò il gol contro la Roma. Forse togliere Lukaku ha permesso alla Roma quel forcing che ha portato il gol, ma questa è un'opinione mia così tattica. Ma al di là di questo, Antonio Conte perde, e il Napoli perde un giocatore più forte che ha, più rappresentativo che ha, a girone d'andata in corso. Anche questa è un'anomalia, c'è stata già altre volte, ma è un'anomalia per una squadra che lotta per lo scudetto. Ti aspetti il gran colpo, prima era Garnacho, poi era Adeyemi, San Maximin, poi si è guardato attorno, e alla fine arriva Okafor. Chiaro che chi sta guidando la classifica e deve mantenere la calma per la squadra e soprattutto per se stesso adesso non pianterà grane, ma nell'io più profondo Conte è arrabbiato.
Sì. Sì, senza dubbio, ma è normale che sia così.
Beh,
perché l'aspettativa di andare a sostituire Kvaratskhelia c'era, c'è stata fino alla fine, ma non che non l'avesse Manna o non l'avesse De Laurentiis. Io non devo giustificare nessuno, perché è inutile dover giustificare il lavoro altrui, il lavoro che c'è stato. Poi non tutte le ciambelle riescono con il buco, e quindi poi bisogna trovare delle soluzioni efficaci. Il Napoli ha cercato di andare a prendere un grande giocatore sull'esterno, si è vista da una parte una supervalutazione di Garnacho e dall'altra un no per un trasferimento a gennaio. Non è che i giocatori li puoi rapire, no? E li puoi costringere a fare quello che vuoi tu. E a gennaio non hai la stessa disponibilità di giocatori, non economica, che puoi avere a luglio, con una strategia chiaramente più continuativa nel tempo. Contemporaneamente ha cambiato anche strategia, prendiamo Comuzzo, ha fatto un'offerta che a mio avviso la Fiorentina è stata quasi, fra virgolette, incosciente a rifiutare, perché 35 milioni di euro per un ragazzo che ha fatto metà stagione nella Fiorentina è un'offerta veramente fuori mercato, posto che Comuzzo la merita, perché ha fatto vedere delle cose molto importanti e sicuramente giocherà in Serie A per i prossimi 15 anni e sicuramente verrà convocato in nazionale per i prossimi 15 anni. È un'offerta in cui la Fiorentina è stata coraggiosa a non accettare, perché il Napoli avrebbe preso un centrale difensivo che magari un buon giorno poteva costituire la coppia della nazionale per i prossimi 10 anni, no? E poi ha cercato di andare a prendere un esterno offensivo che potesse completare la rosa di Conte. Non è arrivato San Maximin anche per questioni burocratiche, perché era difficile andare a incastrare tutto quanto con Fenerbahce, che a un certo punto voleva anche i soldi per recedere dal contratto con un giocatore che di fatto voleva andare via. e poi è arrivato Okafor, che è evidente adesso, senza essere offensivi nei confronti di nessuno, però un piano B.
Secondo me anche C, che... non vorrei essere offensivo, però anche C secondo me come piano.
Sì, sì, adesso puoi chiamarlo come vuoi, però sicuramente un ripiego, no? Una situazione che serve a Napoli per andare a tappare un buco. Se fosse arrivato con modalità diverse forse ci sarebbe stata meno delusione, però la delusione non deve far perdere ai tifosi del Napoli e al Napoli la concentrazione sull'obiettivo, intanto di rimanere primi in classifica il più a lungo possibile e poi sulla serietà della società, che non intende farsi prendere la gola da nessuno, perché avere in mano i soldi nel mercato di gennaio a buttarli via è un attimo e a fare degli investimenti sbagliati è un attimo, bisogna essere lucidi. Noi abbiamo sempre detto che il mercato del Napoli doveva essere lucido, è stata fatta un mercato sicuramente insoddisfacente per le aspettative che c'erano e sicuramente anche per le aspettative dell'allenatore. Questo non significa che Napoli non sia competitivo e che non ci siano progettualità dietro, perché ripeto, tu ti ricordi benissimo quello che successe con Neymar quando il Barcellona vende Neymar. Se ti vai a riprendere come ha speso i soldi di Neymar, che erano 222 milioni di euro il Barcellona, perché aveva la necessità di dover andare a comprare per forza, vatti a leggere Transfer Market o tutti i siti specializzati, ti vai a vedere che 222 milioni vengono spesi per due giocatori che poi alla fine non hanno mai lasciato il segno,
no.
Strapagando i giocatori, perché arrivarono dei ragazzi forti in quel momento. Coutinho e Dembélé erano certamente dei giocatori molto importanti che però non erano funzionali al progetto del Barcellona, per cui a volte per non combinare danni sia economici che tecnici meglio rimanere fermi. Poi c'è delusione? Sì, vogliamo legarla alla delusione? Se sia un errore o meno lo scopriremo a fine anno. Certo, a fine anno se il Napoli non dovesse centrare il sogno dello scudetto, beh, un po' di rammarico per una cessione importante come quella di Kvara e con un arrivo soltanto, fa due perché è arrivato anche Billing, la sostituzione di Polo Lucio, ci potrà essere, però la riga va tracciata alla fine. E ribadisco, non vuole essere una giustificazione perché non ha bisogno di nulla De Laurentiis e Manna, sicuramente non da parte mia, ma alle volte è meglio essere lucidi che frettolosi.
Sì, ed è per questo che è tutto molto complicato. Io a proposito di Commusso, poi ci sono un paio di domande per te da parte dei nostri ascoltatori e ti salutiamo. E se dietro questa incoscienza della Fiorentina non ci fosse una promessa fatta alla Juve per avere poi magari la prelazione su Fagioli in questo mercato e quindi magari una prenotazione per il prossimo anno per Commusso?
No, non credo. Sinceramente no, perché quello che può succedere il prossimo anno non lo sai, però magari comunque va la Juve, per carità.
No, vabbè,
ma
tutto
non credo
può succedere,
che però un'opera di disturbo. Cioè, se tu vuoi vendere un giocatore, lo puoi vendere adesso. Poi metti che ti dicono fate le corna tutti quanti, che Comuzzo non sia più disponibile, che fai? La promessa dove te la metti? In tasca, quindi non credo sinceramente che poi la Juventus si possa essere interessata, per carità, ma penso che non sia l'unico club che sia interessato al momento in cui il Napoli
certo. Nota audio, vai Giorgio.
Buongiorno a tutti, Michele, Renato del Garda. Sono molto 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 contento della campagna acquisti del Milan e soprattutto per Bondò, perché non viene molto valorizzato, però a centrocampo avevamo bisogno assolutamente, perché eravamo veramente contati. Comunque grande soddisfazione, un plauso questa volta ai dirigenti, spero che la tifoseria incominci un po' ad ammorbidirsi, perché dobbiamo stare vicino alla squadra.
Sentiamo anche l'altro, tanto questo era un elogio alla la soddisfazione giusta dei tifosi del Milan. Sentiamo l'altro e poi facciamo una valutazione finale, ci salutiamo. Vai.
Sono Antonio da Milano. Volevo fare questa considerazione da profano, non conoscendo tutte le dinamiche del mercato, della serie è più facile parlare che fare. Ma io, a me sembra che questa Juventus, questa dirigenza, su questo mercato abbia navigato a vista. Cioè si è andata veramente a tentativi fino a quando è riuscito a trovare qualcosa, non ho visto un progetto, non ho visto una programmazione, non lo so, spero.
La giro a Luca questa domanda. Su Colomani, secondo me sarà fatta un'ottima operazione. Lì dietro hanno navigato a vista, è una questione economica, che cos'è?
No, ma che navigato a vista? Non sono d'accordo, la Juventus non ha navigato a vista. Adesso pensare che si navighi a vista nel 2025 è impossibile. Non si sono incastrate le idee che la Juventus ha avuto. La Juventus ha provato per Ancico, per Danzo, per Araujo e per Tomori. Per un motivo o per un altro, questi quattro giocatori, che erano considerati dei giocatori in grado di poter far fare un ulteriore salto di qualità alla Juve, Araujo forse su tutti, non sono arrivati. La Juventus si era data 15-20 giorni di tempo per poter andare a chiudere uno di questi quattro, non è arrivato. Nel frattempo aveva portato avanti delle trattative per andare a chiudere altri giocatori in prestito. Poi c'è stato il cambio di formula, perché il Newcastle ha capito l'urgenza della Juventus, dopo anche la questione Danzo, che sarebbe potuto arrivare in prestito e poi non è arrivato per l'inserimento di altre squadre che lo hanno acquistato a titolo definitivo, e quindi la Juventus ha dovuto fare di necessità virtù. Anzi, io ti dirò di più: nelle difficoltà si capisce anche come si riesce a cambiare strategia avendola già pianificata. Per me non è stato un mercato casuale quello della Juventus, è stato un mercato difficile, e questo è un altro paio di maniche. È stato un mercato difficile, ma non un mercato casuale.
Ma difficile anche per le disponibilità che non c'erano, per il fatto che comunque tu Caballe e Bremer poi li recuperi a fine anno, quindi non puoi nemmeno allungare troppo la rosa per questi motivi qua, no?
Certo, la disponibilità economica la Juventus l'aveva di fatto tappata con un mercato estivo molto importante, dove c'è stata una grande spesa, e quindi non c'era un grande margine per poter operare. Avrebbe voluto la Juventus fare un grande investimento, non c'è riuscita, non per sua volontà, ma perché le cose non si sono incastrate, perché ti ripeto che a gennaio è difficile andare a prendere grandi giocatori, ma la Juventus, sapendolo, si era già preparata dalla pista B, la pista C, la pista D, la pista E, la pista F, e poi le è andata a percorrere mano a mano che stavano andando, che sfumavano questo tipo di situazioni. È stato un mercato programmato, ripeto, non è stato poi quello che magari nei sogni avrebbe pensato Giuntoli quando al primo di gennaio è iniziato il mercato. Se probabilmente tu avessi chiesto a Giuntoli quale sarebbe stato il tuo mercato perfetto, non ti avrebbe detto questo. Però non è stato un mercato casuale, ma non penso che lo sia stato per nessuno un mercato casuale. Parlo delle grandi, naturalmente, in cui abbiamo avuto modo di confrontarci spesso, no, fra di noi, sì, anche con i diretti interessati, perché ormai diventa difficile. Poi c'è sempre l'opportunità. João Félix è un'opportunità per il Milan. Io non penso che il Milan abbia preordinato l'arrivo di João Félix. È un'opportunità. Arriva con Cesao, il giocatore è lo stesso, il giocatore è in uscita, hai la possibilità di farlo, lo fai, perché hai uno spazio davanti che ti sei creato, ed è un'opportunità in più. Però il mercato della Juventus non è stato un mercato di opportunità colte, no? Non ci sono giocatori in più, sono i giocatori che dovevano arrivare, ripeto, Alberto Costa perché magari poteva andare via Cambiaso, Bremer è stato di fatto sostituito con Kelly, Caballa è stato sostituito con Vega perché fa il terzino sinistro e fa anche il centrale, Milik è stato sostituito con Colomuani.
No, io la penso come te, poi servivano quattro difensori, tre difensori l'hai avuto, serviva l'attaccante l'hai avuto, quindi altro che improvvisato. Luca, grazie davvero e complimenti per l'ottimo lavoro, soprattutto in questo mese. Adesso ti devi rifiatare un attimo. Ciao
a Luca. Voi ragazzi, ciao.
Sky Sport, ma non finiamo qui, sono arrivate tante note audio, tante curiosità, tante domande che evaderemo con il buon Lorenzo Di Benedetto tra pochissimo, il quale Lorenzo Di Benedetto poi è stato autore di un editoriale su tutto il mercato web dando i voti del mercato. Quindi proveremo a dare voti nel mercato, le risposte alle vostre domande. Poi c'è un estasiato Jacopo Galvani. Quella mezz'ora ci divertiamo proprio tanto. Poi Pierpaolo Matrone, dove invece altro che estasiati sono arrabbiati i tifosi del Napoli. E Alen Valnegri, vi aspetto.